Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, sono le 8.09, allora andiamo a cominciare la rassegna stampa, lo facciamo a partire dalla prima pagina del Corriere della Sera. E titola, prima pagina che sceglie di titolare così: Ucraina accuse dopo la strage, aiuti a Zelensky, in Senato rispunta l'asse Lega Movimento 5 Stelle, poi il carroccio corregge l'ordine del giorno. Sono delle prime pagine oggi abbastanza differenti l'una dall'altra, sicuramente delle tre testate principali, il Corriere, la Repubblica e la Stampa. Il Corriere decide insomma di dare il suo primo titolo a questa notizia: Mosca ha colpito un nostro aereo con 65 prigionieri di Kiev, la replica colpa loro. Quindi strage nei cieli della Russia, un aereo da trasporto militare di Mosca con a bordo 65 soldati ucraini pronti per uno scambio di prigionieri, sei membri dell'equipaggio e tre accompagnatori, si è schiantato vicino a Belgorod, al confine con l'Ucraina. C'erano missili, dicono gli ucraini, che ammettono di averlo abbattuto. Lo scambio di accuse, mentre a Roma sugli aiuti a Zelensky rispunta l'asse Movimento 5 Stelle. Riguardo l'asse Movimento 5 Stelle e la politica, gli scontri in politica interna, danno spazio un po' tutti i giornali per diverse vicende, principalmente per l'autonomia differenziata, chiaramente. E infatti, subito sopra, Meloni, Schlein, scintille alla Camera e scontro anche con il leader dei 5 Stelle. Alla Camera scintille Meloni, Schlein sulla sanità, destra letale, lei regina dei tagli. La bordata della leader PD che incalza anche sulle carenze di personale negli ospedali. Problemi, virgolettato, problemi creati da voi, ribatte la Premier, che torna ad attaccare Stellantis. Anche Conte e Boschi contro Meloni, con il leader Movimento 5 Stelle che applaude l'intervento di Schlein. Poi ci sono due specchietti: tutte le regioni partono uguali con questa legge sull'autonomia, dice Calderoli, supereremo la questione meridionale perché tutte le regioni avranno le stesse opportunità. Un articolo che poi prosegue a pagina 12. E l'altro specchietto: convegno antiaborto, bufera sul leghista Billi, bufera sul deputato leghista Simone Billi per le frasi contro l'aborto, inaccettabile anche in caso di stupro. Stampate su un dépliant di un convegno da lui promosso. Lui si difende dicendo che lui non c'era e non la pensa in quel modo. La fotonotizia è dedicata a Renato Pozzetto, che si racconta: io, Cochi, Iannacci, che bella vita, ma penso sempre a mia moglie. Questa è la fotonotizia del Corriere della Sera. E poi c'è un altro specchietto che è dedicato appunto allo scontro fra Salvini e Conte, quell'attrazione irresistibile tra Salvini e Conte. Devono uscire da un cono d'ombra mediatico insopportabile che rischia di oscurarli per l'intera campagna elettorale. E perciò nel giorno in cui alla Camera l'attenzione era tutta concentrata su Meloni e Schlein, Salvini e Conte hanno preso la ribalta del Senato con i loro capigruppo. E rimangono ancora due articoli e l'editoriale e manipolarono Alessia Pifferi sotto inchiesta le due psicologhe e poi l'altro Milano più PM contro le violenze sulle donne. E l'editoriale invece sulla sinistra titola così: tormenti e scenari americani, e si parla appunto chiaramente di Trump, Biden e del voto che insomma investirà gli Stati Uniti l'anno prossimo. Passerei alla Repubblica, una Repubblica invece che insomma si sente attaccata e quindi dedica la sua prima pagina a questo: governo e informazione. Il titolo è la velina nera, nuovi attacchi di Palazzo Chigi a Repubblica. L'accusa del bollettino inviato a ministri e parlamentari ci fa la guerra, e in aula la premier avverte Stellantis: penalizzato chi delocalizza. Replica: investiti miliardi, gioviamo all'economia. Poi riportano appunto una foto del documento diffuso ieri dallo staff di Palazzo Chigi e la fotonotizia sulla destra è dedicata a Giorgia Meloni e al sottosegretario Giovan Battista Fazzolari. Ci sono anche al riguardo delle dichiarazioni di Schlein: Meloni contro la stampa ma tace sulla sanità, imita l'Ungheria. Palazzo Chigi nel dispaccio inviato a ministri e parlamentari di Fratelli d'Italia attacca Repubblica: il giornale ci fa la guerra. Il giornale ci fa la guerra è chiaramente virgolettato. Si legge nel mattinale ore 11: la premier durante il question time alla Camera critica Stellantis, non fa gli interessi nazionali. La replica: l'azienda ha dato un forte contributo alla bilancia commerciale. E poi ancora virgolettato di Schlein: Meloni ha avviato la campagna d'Ungheria. Questa diciamo che è tutta la parte centrale della prima pagina di Repubblica. Andrei a vedere, prima di spostarci sulla colonna di destra che riporta come di consueto una serie di specchietti, andrei a vedere sotto nella parte inferiore c'è il commento di Massimo Giannini e il manganello sovranista. Con grande sprezzo del pericolo e del ridicolo, Giorgia Meloni e i suoi fratelli stanno mostrando agli italiani cosa sia e come funzioni la capocrazia che hanno in testa per questo paese. Lo sgangherato attacco della premier a Repubblica per interposto editore tradisce la sua idea malsana di Stato padrone e la sua dottrina illiberale del potere, rivela una gestione proprietaria del governo e dell'amministrazione, riflette una visione gregaria dell'economia e dell'informazione. Ma non bastavano le accuse grottesche che la Presidente del Consiglio ha lanciato dalle telecamere complici di Rete4, non erano sufficienti le critiche surreali a questo giornale sulle privatizzazioni, inopinatamente e strumentalmente collegate alle strategie industriali del proprietario del gruppo GEDI, John Elkann. E poi prosegue a pagina 25. Poi la rete Fazzolari per mettere i media nel mirino, ancora Valditara membro di un centro anti-abortista, insomma, ribadiscono anche quello che abbiamo già visto sul Corriere della Sera. E invece sulla destra si parla di una questione che da questi microfoni avevamo già trattato nei giornali esteri una settimana fa: trattori e sit-in, così esplode l'ira degli agricoltori. Questa appunto è una questione che sta impegnando molto la Francia, ha impegnato anche la Germania e i Paesi Bassi, e adesso anche in Italia si sono viste degli accenni di proteste. I giochi veleno, ancora proseguo, i giochi velenosi dello zar Putin con la NATO, e su questo concluderei la lettura della prima pagina di Repubblica. Ci sarebbe un altro riquadro: i sindaci si arrendono a Fleximan, il killer degli autovelox. Insomma, se vi interessa, è a pagina 18, il killer degli autovelox. E mi sposterei invece alla Stampa. Andiamo a vedere la Stampa, che insomma apre in un altro modo ancora: autonomia, sanità a rischio, privatizzazioni, Meloni attacca di nuovo Stellantis, la replica: in Italia investiti miliardi, la Lega cerca di correre ai ripari sui costi dell'autonomia differenziata, i livelli essenziali delle prestazioni potrebbero costare tra 80 e 100 miliardi. Accanto a questo ci sono chiaramente una serie di articoli che vengono, di titoli di articoli che vengono riportati. Renzi: così si colpisce la libertà d'impresa, un articolo di Alessandro Barbera. E ancora: la riforma non ferisce la Costituzione, all'analisi di Serena Sileoni. Di Chiara Saraceno: masti calpesta il diritto alla scuola. E basta, direi. C'è il commento anche di Marcello Sorgi: un pensiero unico della Premier, per la seconda volta in 3 giorni la Premier Meloni è tornata ad attaccare le imprese che si trasferiscono all'estero, promettendo provvedimenti di legge per sanzionare chi lo fa. Le critiche, non è un mistero, sono rivolte a Stellantis, la multinazionale che ha tra i suoi soci Exor, la famiglia Elkan e Agnelli, i marchi Fiat eccetera, e a cui fa riferimento anche la proprietà del gruppo Gedi, editore di Repubblica, La Stampa e altre testate. La polemica è stata innestata da articoli sul piano di privatizzazioni, cioè di vendite parziali di aziende di Stato, da cui il governo intende ricavare 20 miliardi di euro che contribuirebbero ad aggiustare i conti pubblici. Una scelta possibile, in qualche caso frequente, pure in paesi diversi dal nostro. Ok, invece la fotonotizia è dedicata all'attore francese La notte di Alain Delon, quel mito imprigionato nel passato. L'articolo è di Gianluca Nicoletti: l'uomo più bello del mondo non vuole sopravvivere oltre alla sua naturale decadenza. Alain Delon è afflitto dagli strascichi di un ictus. E questa è la foto appunto centrale, ma ancora intorno appunto ci sono altri articoli. C'è il racconto di Annalisa Cuzzocrea: Ellie in Parlamento vince il primo round, appunto. Ellie Schlein esce dall'aula di Montecitorio con l'aria del giocatore tenuto a lungo in panchina, quello che entra segna, i compagni lo guardano come avesse fatto il miracolo, e gli fanno intorno festanti. Alla Camera è andata insospettabilmente così, e per la prima volta dopo settimane di divisioni e veleni, i deputati del Partito Democratico hanno guardato con occhi nuovi la segretaria, come per dire ma allora può farcela davvero. Ci sono poi ancora, insomma, altri quattro articoli. C'è l'ultimo saluto e si parla appunto di Gigi Riva, perché ieri Cagliari è stata invasa da, cioè no, invasa no, in realtà, cioè dai suoi stessi cittadini. Comunque le strade di Cagliari sono state invase dai cagliaritani e sardi per salutare Gigi Riva, quelli che Gigi Riva, virgolettato, per noi eri l'azzurro. E, insomma, questo è l'articolo di Giulia Zonca. Sulla spalla destra, se ci spostiamo sulla spalla destra, invece ci spostiamo anche di parecchi chilometri. C'è il Medio Oriente. Restare democratica ed essere ebraica, la scelta non rinviabile della mia Israele, un articolo di Gabriele Segre. A più di 100 giorni dall'inizio del conflitto, la questione che agitano il Medio Oriente non appaiono così differenti da quelli del giorno precedente l'attacco, prosegue a pagina 13 della Stampa. E così ancora un altro articolo invece di Marco Bresolin: così l'estrema destra marcia sull'Europa, un Parlamento europeo con più forze antisistema, meno attente a difendere lo Stato di diritto e con un maggiore numero di membri filorussi. Un Parlamento europeo più sbilanciato verso destra, quella estrema, è lo scenario prospettato da uno studio dell'European Council on Foreign Relations. Poi c'è un'intervista a Breck, smettete di dire voi ebrei, un'intervista insomma di Luca Monticelli che si prepara insomma al giorno del ricordo, il giorno della memoria del 27 gennaio. Finché avrò la forza di parlare, racconterò ai giovani la mia storia. Io vado avanti perché la memoria è fondamentale, vitale. Anche solo salvare la coscienza di 10 ragazzi significa che la mia esistenza non è stata inutile. Edith Breck, scrittrice sopravvissuta ai lager nazisti, continua a portare nelle scuole la sua testimonianza per non dimenticare l'orrore della Shoah. Con questo diciamo che la prima pagina della Stampa ne abbiamo dato lettura, anche quella di Repubblica e del Corriere della Sera. Io alle 8:26 mi prenderei un momento di pausa e poi torniamo in voce con le altre successive prime pagine.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. myself. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
87.9, sono le 8.35. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Buongiorno a chi è privato e privata della propria libertà. Proseguiamo la lettura delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Continuiamo dal Messaggero, che ricalca un po' le prime pagine precedenti, più o meno. Sanità, auto, conti pubblici, il duello in aula di Meloni, il premier attacca Schlein e Conte, virgolettato, i problemi li avete lasciati voi, e su Stellantis aggiunge incentivi solo per vetture prodotte in Italia. E si parla anche di MEF e si parla anche dell'aereo abbattuto nei pressi, insomma, di Mosca. Super bonus, bocciate tutte le proroghe, salta anche il maxi incentivo per gli infissi, salta la proroga del super bonus 110%, ma anche il ritorno del bonus infissi al 75%. E poi, insomma, prosegue a pagina 13, invece, quello che dicevamo prima: aereo russo abbattuto dagli ucraini, virgolettato, c'erano prigionieri. La replica: no, erano razzi. L'unica certezza sono le due esplosioni avvenute distintamente attorno alle 11 dai contadini nella zona di Belgrad in Russia, e a seguire lo schianto di un aereo militare. Insomma, riporta il nome dell'aereo, ma chi o cosa ci fosse davvero a bordo resta un giallo. Mosca: c'erano prigionieri ucraini, e Kiev invece, appunto, ribatte dicendo che c'erano semplicemente missili. Oggi il decreto partite IVA, il concordato preventivo sarà esteso a tutti, è considerato uno dei tasselli fondamentali della riforma fiscale del governo Meloni, il concordato biennale preventivo. Un patto tra le partite IVA e il fisco che permetterà, per chi lo accetta, di non ricevere accertamenti per un biennio. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi arriverà il test definitivo del provvedimento. Insomma, poi prosegue, la fotonotizia è dedicata a Ilary Blasi e Cristiano Iovino, intervista esclusiva a Cristiano Iovino, io, Blasi e Totti, ecco la verità. Quindi per gli appassionati, titolo anche: con Ilary non fu solo un caffè. Siamo al Messaggero, prosegue a pagina 9, non credo ne daremo lettura per gli appassionati, quindi si dovranno prendere il Messaggero. Giungla, recensioni, il governo pensa alla stretta sul web, ricatti e giudizi comprati per negozi e locali, un incubo social. Sant'Anchè, due punti, servono regole. Ma andiamo a vedere sulla sinistra, c'è l'editoriale di Paolo Pombeni che si occupa invece di Medio Oriente, Mar Rosso, prove di esercito europeo, chiaramente se ne sta parlando tanto, se ne è parlato tanto anche in realtà a partire dalla guerra in Ucraina, sono anni che se ne sta parlando, l'avvio di una missione militare di tutela del traffico mercantile nel Mar Rosso ad opera di Italia, Francia e Germania è una notizia importante che non va sottovalutata. Siamo consapevoli che si tratta ancora di un progetto in itinere, non tanto sulla sua realizzazione, ma sulle modalità che assumerà e sui contesti in cui sarà inserito. Per questo è necessario evitare esaltazioni improprie e fuori luogo, ma ciò non significa astenersi dal valutare le molte prospettive positive che esso contiene. La prima è che l'Unione Europea dà finalmente un segnale di presenza in uno scenario critico e di una presenza attiva sul piano militare. Certo, perché sono come altro dovrebbe essere una presenza, lo sottintende prima, lo esplicita dopo. È noto che una delle critiche più forti che si muovono alle pretese dell'Europa di avere un ruolo sullo scenario internazionale è la mancanza di una forza militare propria. Questa missione a tutela della libertà di navigazione non è ancora la realizzazione del piano di difesa comune, più volte invocato, ma può essere un primo passo in quella direzione nella politica internazionale. Spesso i progressi più rilevanti si fanno a partire da passi limitati. Sottolineiamo allora tre aspetti. Si tratta di un'iniziativa presa ufficialmente in ambito di Unione Europea. Due, vede promotori tre stati chiave e fondatori dell'Europa. Si muove in una cornice inevitabilmente euro-atlantica, visto quello che già è in atto nel Mar Rosso, con USA e Gran Bretagna militarmente attivi. Si tratta di elementi che si intrecciano e si connettono. E anche questo è significativo. Poi prosegue a pagina 16. Nella parte alta invece i funerali di Gigi Riva. Andrei a vedere poi velocemente anche le altre prime pagine, magari senza darne letture completa. Partiamo da Avvenire, ancora bombe e civili uccisi a Gaza, cortei anti-Hamas, non si fermano le violenze sulla popolazione della striscia, l'ONU denuncia un attacco su una struttura che ospitava sfollati a Khan Yunis. Domani invece la Corte Internazionale di Giustizia metterà il primo verdetto sul ricorso presentato dal Sudafrica, potrebbe intimare a Israele di fermare l'offensiva. Proseguo a pagina 4, dopo lo leggiamo, però del verdetto del quale si parla non si esprimerà, cioè preannunciamo che non si esprimerà sulla possibilità di genocidio, ma appunto più in generale. Si parla anche del sempre sulla prima di Avvenire, si parla sia di migranti che di elettricità. Partiamo dall'elettricità, il sorpasso delle rinnovabili come prima fonte. Si prevede che le energie rinnovabili costruiranno più di un terzo della produzione totale di elettricità entro l'inizio del 2025, superando il carbone. Riguardo i migranti, invece, Italia-Albania passa l'intesa, tra parentesi, ma non i dubbi. Diverse le perplessità sull'accordo approvato ieri alla Camera tra Italia e Albania per portare fine fino a 3.000 migranti al mese salvati in mare in due centri per il rimpatrio nel paese balcanico, accordo sul quale pende anzitutto l'incognita del giudizio della Corte Costituzionale albanese. A questo proposito volevo ricordare che nella notte di martedì 23 gennaio il CPR di Trapani è bruciato dopo giorni di rivolte da parte dei reclusi. Il CPR è al momento in grossa parte inagibile, ma le persone sono ancora bloccate dentro, tenute fuori dalle celle all'aria aperta e circondate dalle guardie. Ci sono continui tentativi di rivolte repressi con idranti e lacrimogeni, ci sono feriti. Insomma, era per riportare anche alcune cose che accadono poi all'interno di questi luoghi di detenzione. E poi l'ultima cosa che volevo riportare dall'Avvenire, il Papa riguardo l'intelligenza artificiale, che non è la prima volta che si esprime l'esperto. Il Papa: regole o l'uomo diverrà cibo per algoritmi. Mettere mano a modelli di regolamentazione etica per arginare i risvolti dannosi e discriminatori, socialmente ingiusti, dei sistemi di intelligenza artificiale. Questo l'appello lanciato da Francesco nel messaggio per la 58esima giornata mondiale della comunicazione, delle comunicazioni sociali del 12 maggio, dedicata al tema intelligenza artificiale e sapienza del cuore. Benissimo. Passerei, volevo vedere, leggere questi due articoli, queste due prime pagine, scusate, questi due articoli che si trovano nella prima pagina dell'Unità. Allora, uno è: sono talmente patrioti che di patrie ne vogliono due, una ricca e una povera. E quella della destra non è una strategia politica, è una vera e propria ideologia che si basa sull'idea che il compito dello Stato sia quello di favorire l'accumulazione e che l'aumento delle differenze sociali costituisce una spinta allo sviluppo, e che le due cose, concentrazione delle ricchezze e aumento delle disuguaglianze, siano complementari e che necessariamente debbano marciare di pari passo. Si parla chiaramente appunto dell'approvazione della legge sull'autonomia differenziata, e di questo ne parlano a pagina 3. Ma l'altro titolo e articolo di cui daremo lettura sicuramente durante la mattinata è questo: è amico dei palestinesi, prof cacciato dalla scuola. È la storia che abbiamo raccontato già da questi microfoni una settimana fa e di cui oggi ne parla l'Unità. Pubblica nei suoi social messaggi contro la guerra a Gaza, si ritrova in casa i poliziotti della divisione investigazione generali operazioni speciali della sezione terrorismo per una perquisizione urgente, senza mandato dalla magistratura. Lo portano in questura, gli viene chiesto di consegnare il telefono cellulare, vengono letti i suoi messaggi privati e guardate tutte le foto salvate. Torna a casa stravolto e lo chiama il preside della scuola in cui lavora da 9 anni, da 6 con contratto a tempo indeterminato. Gli dice di non presentarsi al lavoro perché la polizia avrebbe chiesto alla scuola di tenerlo alla larga per motivi di sicurezza. Questa storia ce l'ha raccontato Moni Ovadia, che con lui ha parlato. Lui è un rifugiato politico algerino in Italia, sta qui da 10 anni, casellario giudiziario vuoto, è incensurato, lo è anche in Algeria. Insegna, c'è un gioco di parole, insegnava in una scuola romana. Quando si sono presentati alla porta di casa sua, gli agenti dell'antiterrorismo li ha fatti entrare e li ha accompagnati nella sua camera, dove gli hanno spiegato di cercare armi ed esplosivi, l'articolo 41. L'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza prevede la possibilità di evitare di chiedere l'autorizzazione alle perquisizioni da parte del PM ove sussistano particolari necessità ed urgenze. Questo è un aspetto importante chiaramente di questa storia, perché chiaramente la polizia poteva fare questa perquisizione perché appunto andavano in cerca, no, di armi ed esplosivi. Però l'aspetto che fa riflettere è che la seconda domanda che gli hanno fatto una volta che sono entrati in camera sua era di fargli vedere l'ultimo post Instagram dei social. Quindi era un po' questo evidentemente il movente, più che una reale presunzione di trovare esplosivi all'interno di quella abitazione o comunque della persona in questione. Qualsiasi cosa gli agenti abbiano cercato, non l'hanno trovata. In questura scattano 3 foto e immagini salvate nel suo cellulare prima di ridarglielo. Poi l'articolo prosegue, per chi ci ascolta da questi microfoni e non l'avesse sentita, anche sul sito di Radio Onda Rossa potete trovare insomma la testimonianza del diretto interessato su www.ondarossa.info. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine. Andiamo a vedere la prima pagina del manifesto che titola così: Il mondo nuovo. Il mondo nuovo, sotto c'è un altro, sotto invece si parla di politica interna. Riguardo al mondo nuovo si parla delle primarie degli Stati Uniti, in Argentina sciopero generale contro Javier Milei e il suo liberismo senza freni, e questo. Subito sotto invece si parla di politica interna. Meloni alla Camera, scatta il triello, di questo appunto lo hanno riportato chiaramente un po' tutti i giornali. Al Question Time scontro con Schlein, Conte vuole stare in partita e incalza. E anche della Lega c'è un altro articolo: Lega pacifista, poi la retromarcia, sì del Senato alle armi a Kiev per il 2024. È durata poche ore la svolta pacifista della Lega, che aveva presentato un ordine del giorno in Senato per chiedere al governo una iniziativa diplomatica sull'Ucraina, consapevole che la guerra non si può vincere. Poi la retromarcia. E sulla spalla sinistra ci sono due articoli, di uno di Guido Moltedo, l'altro di Roberto Livi. Turbodestra per l'incognita femminile, si parla di elezioni negli Stati Uniti, insomma della possibilità di candidate presidenziali contro Trump. E sotto la via sfrenata al mercato della società è l'articolo di Roberto Livi, e si parla qui invece di Argentina. Nel contempo e nella forma, il progetto politico del presidente Javier Milei è il tentativo di instaurare in Argentina un regime autoritario e autocratico. Si tratta di una riforma costituzionale reazionaria, e prosegue poi a pagina, sono dedicate le prime tre, pagina 2 e pagina 3, dedicata appunto al mondo nuovo. E nella parte inferiore della prima pagina ci sono quattro riquadri: uno riguardo la guerra in Ucraina, l'altro Israele-Palestina, poi Lega Nord e uno sulla CGIL. Partiamo da guerra in Ucraina: esplode aereo russo, scontro Mosca-Kiev, insomma lo abbiamo visto, lo scambio di accuse. Cioè in realtà non è che c'è proprio uno scambio di accuse, l'aereo è stato abbattuto da Kiev, in Russia dicono che sull'aereo c'erano dei prigionieri ucraini, mentre l'Ucraina dice che c'erano delle armi. Israele e Palestina, piani di colonie sul futuro di Gaza, con Khan Yunis circondata, cannonate sui rifugi ONU e una nuova ondata di sfollati palestinesi. I ministri del governo Netanyahu insistono sui piani per il futuro, tra appelli a usare l'atomica su Gaza alla pianificazione della colonizzazione, e domani arriva la decisione dell'AIA. Questo prosegue a pagina 5. Sulla Lega Nord, attacco alla 194, virgolettato, non è un diritto, l'aborto non è un diritto, è un omicidio, anche in caso di stupro non è giusto, la legge 194 va riscritta in senso restrittivo, perché, virgolettato ancora, concede più di quello che dichiara, chiuso le virgolette. Bufera sul convegno promosso alla Camera da Simone Billi, anche il partito di Salvini si spacca, Laura Ravetto, propaganda stucchevole. La tesi è stata esposta da due rappresentanti del Centro Studi Machiavelli, che per iniziativa della Lega hanno presentato il volume Biopoetica, breve critica filosofica all'aborto e all'eutanasia. Prosegue a pagina 9. E poi l'ultimo riquadro: referendum sul lavoro, la prudenza della CGIL. Il sindacato discute da tempo di quesiti abrogativi sul Jobs Act, salario degno, sanità e rappresentanza. E prosegue a pagina 8. Con questo direi che in realtà possiamo concludere più o meno la lettura delle prime pagine. Nei giornali di destra, Il Giornale non è uscito oggi, quindi c'è solo quello di ieri. Su Libero, le sportellate di Giorgio Meloni, insomma avviso, si parla dell'avviso agli agnelli, hanno ceduto ai francesi, le auto italiane vanno fatte in Italia. Direi che in realtà non c'è un granché da riportare sulla prima pagina di Libero, e io quindi mi prenderei qualche minuto di pausa per poi dare lettura interna dei quotidiani di oggi.
Upon that kiss, oh sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will feed my hungry heart, oh sweetheart, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I be with you, feeling romances, and making believe that's true. Oh, give me your lips for just a moment, and my imagination will feed my hungry heart. Oh, sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Thank you.
been a dream on, and my imagination will thrill my hungry heart. Oh, sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Yes, give me your lips for just a moment. Yeah, sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, feeling romances, making believe that's true. Yeah, give me your lips for just a moment, and my imagination will feed my hungry heart. Oh, sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on.
Allora, 87.9, sono le 9:10. Buongiorno a tutti e tutte. Proseguiamo la rassegna stampa. Lo facciamo a partire dalle rivolte, direi, che stanno avvenendo, insomma, delle manifestazioni, le proteste che stanno avvenendo in Francia, ma non solo. Insomma, vedevo che sui diversi canali Telegram, social, insomma, continuano a viaggiare le immagini e i video dei camion di prodotti importati dalla Francia che vengono svuotati dagli agricoltori, quindi appunto viene, insomma, il tentativo di fermare comunque l'economia. Continuano questi blocchi delle strade, delle autostrade, appunto. In particolare avevo visto proprio questo video dei camion svuotati dagli agricoltori, e quindi volevo cominciare dando lettura di questa notizia. E siamo appunto a pagina 14 e 15 di Repubblica, fa appunto da addirittura due pagine, perché una è dedicata più a quello che ha uno sguardo internazionale, europeo, e mentre l'altra più a poi la declinazione di questa protesta in Italia. Leggiamo magari velocemente tutte e due, non tutto, ma la parte iniziale. Francia, Germania, Belgio, la rivolta dei gilet verdi contro l'Europa ecologista. Le proteste degli agricoltori per i tagli delle sovvenzioni dilaga in quasi tutti i paesi dell'Unione. E a dare manforte ai cortei blocchi statali arrivano i leader dei partiti sovranisti. La protesta dei gilet verdi plana sulla Francia e si allarga in Europa. Ieri è stata un'altra giornata di blocchi autostradali e flash mob di trattori davanti alle prefetture, sulle tangenziali, sulle grandi città. L'estrema destra d'Oltralpe soffia sulla protesta dopo la morte di un attivista e di sua figlia dodicenne investite martedì mentre presidiavano un posto di blocco. Alla guida della macchina c'era un armeno senza permesso di soggiorno con un decreto di espulsione non applicato. Il governo deve rendere conto di questa tragedia, attacca Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, che guida la battaglia per le europee e già vola nei sondaggi al 30% delle intenzioni di voto. E poi appunto prosegue e si sposta su Berlino, che, di cui appunto andrei a provare a dare lettura. La mobilitazione non si ferma neanche in Germania. Per ora sono sospesi i mega blocchi dei trattori sulle autostrade o nelle principali città tedesche e anche le manifestazioni clamorose che andavano avanti a Natale, ma le associazioni continuavano a sfilare ad Amburgo. Il governo Scholz è stato costretto a caricare sui contadini una parte dei frettolosi tagli imposti dalle sentenze della Corte Costituzionale, che ha stralciato 60 miliardi di euro dalla finanziaria. Sull'onda, insomma, si parla sull'onda degli effetti della guerra in Ucraina. La protesta è in corso anche in Polonia, Ungheria e Romania contro la concorrenza delle importazioni a basso costo da Kiev, insomma. Poi prosegue. A Berlino l'AfD spera di sfruttare le manifestazioni, anche se il capo della Federazione Tedesca degli Agricoltori ha respinto qualsiasi legame con l'estrema destra. Il partito neofranchista Vox si è già fatto portavoce degli agricoltori spagnoli, della difesa del campo contro le norme UE. Poi insomma fa un parallelismo con i gilet gialli, che però in parte vi risparmierei. Come 5 anni fa, a far scattare la ribellione sono le tasse sui carburanti più inquinanti. I gilet verdi sono il primo banco di prova per il nuovo premier Gabriel Attal, che a breve vorrebbe annunciare misure urgenti. È un tema cruciale per la Francia, prima potenza agricola europea. È il ministro dell'agricoltura Marc Fesneau accusa l'estrema destra di soffiare sul fuoco della rabbia e della disperazione degli agricoltori, e prosegue. La mobilitazione francese è particolarmente forte nel sud-ovest. Il tragico incidente avvenuto in Occitania è proprio all'epicentro della protesta. Insomma, vabbè, io su questo poi mi sposterei invece allo scenario italiano. Mi sembra evidente, insomma, i toni con i quali si esprime Repubblica, insomma, giornale chiaramente che si erge a grande difensore della transizione ecologica, e dunque non può che cercare di stigmatizzare insomma tutti questi movimenti. Rossi, neri e no vax, così la destra soffia sulle proteste in vista del voto UE. La preoccupazione del mondo agricolo è strumentalizzata dai gruppi antisistema e ora si teme il contagio in Italia, Spagna e Grecia. Fa l'elenco di tutti i paesi coinvolti: Belgio, Olanda, Slovenia, Polonia, Francia, Germania, e adesso le intelligence europee segnalano Italia, Spagna e Grecia. Sarà un fenomeno di cui dovremo continuare a occuparci nelle prossime settimane, e inevitabilmente i toni si alzeranno in vista delle elezioni europee. La protesta degli agricoltori, che sta dando una scossa a tutta l'Europa, è diventato un tema di sicurezza, e lo è non perché le manifestazioni comunicazioni stanno creando ovunque disordini, con tanto di un bollettino che al momento conta 2 vittime e decine di feriti, ma piuttosto perché gli analisti non hanno potuto fare a meno di notare le modalità con cui il contagio è avvenuto, temi concreti e molto sentiti. La riforma della PAC che ha causato tagli importantissimi nei fondi messi a disposizione dell'Unione Europea, ma a inquinare è la capacità con la quale tempi e modalità delle contestazioni si sono espansi e soprattutto chi su questa protesta sta soffiando, un pezzo dell'estrema destra con quella spruzzata di rossobrunismo nel terreno comune dell'antieuropeismo e dell'antiambientalismo. In piazza ci sono loro, contadini e populisti di destra. Tutto gira attorno ai soliti canali Telegram e Facebook. Cos'è che non gira su Facebook e sui canali Telegram? Addirittura le dichiarazioni ufficiali del governo vengono fatte su questi social. Tutto gira attorno ai soliti canali Telegram e Facebook che in questi mesi hanno veicolato i messaggi di protesta, chiamando a raccolta i trattori per le strade delle città. Non si tratta di pagine qualsiasi, ma di quelle seguitissime che per esempio durante la pandemia avevano fatto rimbalzare le tematiche antisistema, lo scetticismo sulla portata del Covid, poi il tema dei vaccini, la battaglia contro le multinazionali del farmaco e dopo le fake news sull'Ucraina, eccetera eccetera. Va bene, l'obiettivo esplicito è infatti l'ecologismo, che le leggi contro le emissioni, la spinta sull'elettrico e le misure prese nei confronti di una produzione sostenibile, a partire dal grande tema della carne sintetica. I 2 video della prefettura di Agen, comune del sud della Francia, cosparso di letame dai camion degli agricoltori, poi dati alle fiamme in piazza, hanno registrato milioni di visualizzazioni. Anche in Italia, dove il contagio sta cominciando ad arrivare, nelle ultime 48 ore si sono registrate una quarantina di manifestazioni dall'Emilia Romagna all'Abruzzo, dalla Sicilia all'Umbria. Le motivazioni delle proteste sono sempre le solite: sussidi, prezzi all'ingrosso da rivedere, no alla carne sintetica, no alle cavallette come cibo, no agli impianti fotovoltaici sui terreni produttivi. Fin qui le ragioni legittime, accanto sta cominciando a fiorire il resto. Per esempio, restando su Telegram, molti canali antisistemi che nulla hanno a che fare con l'agricoltura hanno cominciato a rilanciare materiali legati alle manifestazioni degli agricoltori, che c'entrano i 20.000 di io non mi vaccino coi gilet verdi e i 12.000 di noi non paghiamo le bollette con le ragioni dei contadini campani che hanno fatto proprie. Insomma, prendete Pamela Testa, influencer antagonista, condannata a 8 anni e 2 mesi per l'assalto alla CGIL, era in prima fila alle manifestazioni contro il Green Pass con la maglietta boia Kim Moll. Vabbè, secondo me su questo possiamo interrompere poi la lettura dell'articolo. L'aspetto appunto interessante sicuramente è tutto ciò che si sta muovendo in Europa e anche in questo momento in Italia. Ne parlava dello stesso anche il Domani, solo Repubblica e Domani ne parlano, il Domani però non in un articolo ma nella sua sezione Italia e Mondo, che sono dei riquadri che si trovano a pagina 4, dei riquadri spot potremmo dire. Proteste agricole, banco di prova per Attal, riunione tra il Premier e la FNSEA, il principale sindacato degli agricoltori francese, non è riuscito a placare il malcontento dei manifestanti. Dopo l'escalation di rabbia causata dalla morte di una donna e sua figlia travolte da un'auto durante un blocco stradale di protesta, si teme con la crisi al momento circoscritta nel sud-ovest possa allargarsi anche fuori dal paese. Ecco, su questo io, per quello che insomma so e per cui mi ero informato, sì, il sindacato FNSEA è un sindacato tendente a destra, però l'aspetto interessante di queste rivolte, per quello appunto che so, è che in realtà queste rivolte vanno ben oltre questo sindacato, non sono controllate, anzi il sindacato aveva fatto anche insomma, mi sa si era espresso dissociandosi da alcune pratiche, da alcuni blocchi e quant'altro, e poi in realtà emerge anche da quanto dice questo trafiletto del domani. Il principale sindaco degli agricoltori francesi non è riuscito a placare il malcontento dei manifestanti, perché non è che siano proprio dirette da questo sindacato le proteste. Questo è un tema. Passerei a un altro tema. Volevo leggere almeno a partire da Avvenire, così facciamo un passaggio più lento e graduale. Avvenire, per rimanere appunto in tema ecologismo, a pagina 5 vi segnalo questo articolo: il sorpasso delle rinnovabili nel 2025 saranno la prima fonte di elettricità. Si prevede che le energie rinnovabili costituiranno più di un terzo della produzione totale di elettricità entro l'inizio del 2025, superando il carbone. È questa la stima dell'International Energy Agency, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che ha elaborato il suo report annuale su sviluppi e politiche del mercato elettrico. L'agenzia prevede che la quota delle rinnovabili, che però comprende tre diversi tipi di energia, solare, eolico e idroelettrico, nella produzione totale di elettricità salirà dal 37 e nel 2026 rispetto al 30 del 2023, grazie soprattutto alla riduzione dei costi del solare fotovoltaico, e nel contempo per la produzione di energia elettrica da carbone si vedrà invece una riduzione media annua del 1,7% fino al 2026. Se scorriamo, voltiamo pagina su Avvenire, questa era pagina 5, se ci spostiamo a pagina 8, si parla di migranti e soprattutto, insomma, dei trattati fra l'Italia e l'Albania. Italia-Albania, primo sì all'intesa, passa alla Camera col sostegno compatto della maggioranza il DDL di ratifica dell'accordo, che ora andrà al vaglio del Senato. Perplesse le opposizioni, perplesse. Due punti: accordo disumano e costoso, con le deportazioni di migranti si creerà una Guantanamo italiana. La marcia a tappe forzate verso il primo via libera al disegno di legge si ratifica dell'accordo di cooperazione sui migranti fra Italia e Albania si è conclusa poco dopo le 13, quando l'Aula della Camera ha approvato con 155 sì della maggioranza a fronte di 115 no delle opposizioni. Il DDL, che ora andrà al vaglio del Senato, punta a ratificare l'intesa siglata a novembre dai premier Giorgia Meloni ed Edi Rama, e in cui si prevede la costruzione in terra albanese di due centri per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti soccorsi nel Mediterraneo da navi militari italiane. L'intenzione del governo è di trattenere in quei centri fino a 3.000 migranti al mese, per un totale di 36.000 l'anno, ma la Corte Costituzionale albanese ha sospeso l'accordo in attesa di valutarne la legittimità, cosa che potrebbe avvenire tra febbraio e marzo. Nel frattempo, nel Parlamento italiano l'iter di ratifica prosegue fra la soddisfazione della maggioranza e le forti perplessità delle opposizioni e i dubbi espressi dalle associazioni umanitarie. E poi c'è l'analisi di Paolo Lambruschi: dubbi sulla costituzionalità italiana, diverse le perplessità sull'accordo approvato ieri alla Camera tra Italia e Albania per portare fino a 3.000 migranti al mese salvati in mare in due centri per il rimpatrio nel paese balcanico, accordo sul quale pende innanzitutto l'incognita del giudizio della Corte Costituzionale albanese, che dovrà pronunciarsi entro marzo. I primi interrogativi riguardano la legittimità costituzionale anche italiana del provvedimento,
Non è infatti chiaro chi e come dovrà stabilire la possibilità della persona salvata in mare di chiedere protezione al nostro paese. Procedura complessa. Saranno le forze dell'ordine a bordo, sarà il capitano della nave a raccogliere o respingere una domanda di asilo e di quali strumentazioni disporranno in mare per accertare l'identità del richiedente e la sua provenienza. Tutto questo potrebbe impedire a perseguitati politici e religiosi di chiedere asilo in Italia, diritto tutelato dalla nostra carta. Altra perplessità riguarda la legittimità del trasporto stesso dei richiedenti asilo salvati ad esempio in acque internazionali in un paese terzo sicuro, ma non più vicino dell'Italia. Un grosso dubbio riguarda i diritti dei più deboli che il governo è impegnato a non portare in Albania. Eppure la maggioranza ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che esplicitavano l'esclusione di minori non accompagnati e donne incinta dai CPR albanesi. Poiché è aumentata la tendenza dei minori a Lampedusa di dichiararsi maggiorenni per non doversi fermare in Italia, come stabilito dalla legge che recepisce le convenzioni internazionali, occorre più chiarezza alla luce anche dell'ultimo accordo europeo sui migranti che richiede più rigore nei controlli dell'età. Si sono già perse le tracce di troppi minori soli fuggiti e finite nelle braccia della criminalità organizzata o in traffici indicibili. Poi c'è la questione delle donne in gravidanza, condizioni difficilmente rilevabili a bordo. L'articolo 9 del protocollo dispone che in caso di nascita i migranti siano sottoposti alle disposizioni della legge italiana. Se tutti i vulnerabili verranno portati in Italia, il governo chiarisca se ritiene o no che le donne rientrino in altra categoria. Infine i costi. Se in un quinquennio verranno spesi 700 milioni, è ragionevole pensare che una tale somma potesse migliorare il sistema di accoglienza italiano favorendo l'integrazione.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day under dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. See friends shaking hands again, how do you do? They really say I love you. Oh, I hear babies cry. Watch them grow, they learn much more I never know. And I think to myself, what a wonderful world. Rainbow, so pretty in the sky, are also the faces of people going by. See friends shaking hands again, how do you do? They really say I love you. Oh, I hear babies cry. Watch them roll, they learn much more good I never know. And I think to myself, what a wonderful
beautiful world. Oh, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of fate. Let's take a change. Why be afraid of fate? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love.
Allora, torniamo in voce. Io darei una rapida lettura e vi segnalo questo articolo di pagina 18 della Stampa. L'Europa se è destra, e il sondaggio del centro studi ECFR delinea per la prima volta una possibile alleanza PPE sovranisti con il boom dei partiti antisistema. Dei partiti antisistema. A spingerli sono soprattutto agricoltori e altre categorie spaventate dai costi del Green Deal. Un Parlamento europeo con più forze antisistema, meno attento a difendere lo Stato di diritto e con un maggior numero di membri filorussi. Certamente un Parlamento europeo più sbilanciato verso destra, quella estrema. Lo scenario prospettato da uno studio appunto delle CFR basato sui sondaggi e modelli statistici prevede per il post elezioni del 9 giugno un emiciclo inedito nella storia dell'Unione Europea, dove sulla carta potrebbero persino esserci numeri per una coalizione alternativa a quella che ha sin qui governato a Strasburgo. Poi appunto l'articolo prosegue, lo trovate a pagina 18 della Stampa. Io a questo punto invece passerei alla Palestina, tema che ancora in questa rassegna non abbiamo trattato. Partirei da pagina 5 del manifesto. Qual è la questione? Chiaramente qui le questioni sono tante, e una che vorrei trattare in questa mattinata è anche quella del fatto che domani si esprimerà il tribunale dell'AIA. Partiamo comunque da pagina 5 del manifesto: Gaza tra nuove colonie e appelli all'atomica. Andiamo dritti all'articolo. In Israele c'è un ministro che vorrebbe cancellare Gaza dalla faccia della terra con la bomba atomica e altri missili, che chiedono di cacciare via i suoi abitanti per ricostruirvi gli insediamenti coloniali. Sullo sfondo, si fa per dire, le armi convenzionali delle forze armate israeliane, che da 3 mesi e mezzo proseguono la demolizione della striscia, provocando ogni giorno decine se non centinaia di morti e feriti. Ieri 14 sfollati palestinesi, tra cui 8 donne e bambini sono stati uccisi e altri 75 feriti quando due cannonate hanno colpito un centro di formazione dell'Agenzia dei Profughi, UNRWA, che l'ONU aveva designato come rifugio a Khan Yunis. A denunciarlo è il direttore dell'UNRWA a Gaza, Thomas White, che parla di numerose vittime, edifici in fiamme e persone intrappolate nel centro che ospitava 800 civili palestinesi. Sfidando apertamente la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, che domani comunicherà una sua prima decisione riguardo la denuncia per genocidio a Gaza rivolta sul Sudafrica a Israele, Amichai Eliyahu, ministro israeliano per gli affari e il patrimonio di Gerusalemme, ha detto che andrebbe sganciata una bomba nucleare su Gaza. Eliyahu è andato oltre le dichiarazioni già fatte a novembre, quando aveva parlato di opzione bomba atomica contro la striscia, prendendosi poi il rimprovero del premier Netanyahu, forse più per aver confermato indirettamente il possesso da parte di Israele di ordigni atomici. La Corte dell'Aia conosce le mie posizioni, ha detto spavaldo Eliyahu. Invece non chiedono di distruggere Gaza con una bomba nucleare, ma di renderla disponibile di nuovo alla colonizzazione ebraica. I due ministri del governo Netanyahu che hanno annunciato per il 28 gennaio a Gerusalemme una conferenza su questo tema, ormai parte del dibattito israeliano. Haim Katz, ministro del turismo, e Miki Zohar, ministro dello sport e della cultura, entrambi del partito Likud, affermano che solo la colonizzazione di Gaza potrà impedire altri attacchi come quello fatto il 7 ottobre da Hamas nel sud di Israele e la creazione di uno Stato palestinese. E, insomma, poi l'articolo prosegue, siamo a pagina 5 del manifesto. I militanti di Hamas e altre formazioni armate vendono cara la pelle impegnando i soldati in scontri incessanti nelle strade di Khan Yunis e in altre zone. Israele afferma di aver ucciso un centinaio di palestinesi armati. Hamas, da parte sua, sostiene di aver causato altre perdite agli israeliani. Ieri, riferivano alcune agenzie, si è svolta una manifestazione a Deir al-Balah di palestinesi che chiedevano la fine della guerra a Gaza anche con la restituzione degli ostaggi israeliani. Non è chiaro però se la loro iniziativa sia stata anche una contestazione di Hamas, come riportano i media israeliani. Sempre ieri i 16 organizzazioni Sempre ieri 16 organizzazioni internazionali umanitarie per i diritti umani, tra cui Amnesty, insomma, e ne cita una serie, hanno lanciato un appello congiunto contro l'invio di armi a Israele e ai gruppi armati palestinesi e per un cessate il fuoco generale immediato e definitivo. Vabbè, niente, mi sembrava solo un po' strano, chiaramente, cioè mettere sullo stesso piano, no, l'invio di armi in Israele e quello dei gruppi armati palestinesi, ma penso sia scontato. Poi c'è un trafiletto, giorno della memoria, no al corteo per Gaza, alle istituzioni chiediamo di impedire questa vergogna, assumano l'unica decisione possibile, dire no alla marcia antisemita del giorno della memoria, è l'appello lanciato ieri dalla comunità ebraica di Roma, vietare il corteo chiamato dal movimento degli studenti palestinesi il 27 gennaio, alla giornata di ricordo della Shoah si erano riferiti nel loro comunicato gli organizzatori, insieme a una citazione di Primo Levi, dicendo di rispettare profondamente le vittime della Shoah. Se permetteremo al sionismo di continuare il suo massacro perpetrata in Palestina, svuoteremo di significato questa data. L'ultima cosa che volevo leggere è sempre un trafiletto di questo articolo. Ieri si sono svolti in tutta Israele picchetti familiari degli oltre 130 ostaggi e di loro e dei loro sostenitori al valico di Kerem Shalom tra Egitto, Gaza e Israele, e a decine hanno provato a bloccare i camion con gli aiuti umanitari per la popolazione palestinese, affermando che occorre impedire l'ingresso di ogni fornitura sino a quando non saranno liberi gli ostaggi. E poi volevo dare lettura invece del tornare sull'Avvenire, e siamo a pagina 4. Siamo a pagina 4 dell'Avvenire. ONU, stragi di civili a Khan Yunis, domani all'Aia arriva il primo verdetto. E domani la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia si pronuncerà sulla richiesta di misure urgenti per interrompere il conflitto a Gaza. A quanto trapela non è previsto il verdetto sul riconoscimento del genocidio, questo è quello che dicevamo in apertura, non è previsto il verdetto sul riconoscimento del genocidio come chiesto dal Sudafrica, su cui il tribunale potrebbe esprimersi successivamente. L'eventuale ordine di tregua non avrebbe valore vincolante, ma metterebbe Israele in una condizione ancora più difficile davanti alla comunità internazionale, mentre procede senza clamore l'inchiesta della Corte Penale Internazionale. Dopo la strage di 24 soldati israeliani, l'esercito con la Stella di David ha scatenato la prevedibile rappresaglia nel giorno in cui a Gerusalemme si celebravano i 75 anni dalla Knesset, il Parlamento monocamerale. A tener svegli non solo le sirene quando i razzi dalla striscia vengono sparati sul territorio di Israele, anche se quasi sempre intercettati. La notte precedente gli USA avevano attaccato milizie irachene e fedeli al governo di Baghdad, mentre nel Mar Rosso sono proseguiti gli scambi di colpi tra le fregate della Marina americana e le postazioni di lancio dei miliziani Houthi filo iraniani nello Yemen, che proseguono la loro campagna nel Mar Rosso incuranti dei bombardamenti mirati guidati dagli USA. Ieri due cargo del Maersk hanno invertito la rotta temendo gli attacchi. Nelle stesse ore è arrivato a Gerusalemme il ministro degli esteri italiano Tajani, che in agenda ha numerosi incontri per tentare di rafforzare la via diplomatica e l'assistenza umanitaria. A Gaza, un centro ONU convertito in un campo per migliaia di profughi ieri ha preso fuoco dopo che i combattimenti non hanno risparmiato neanche l'accampamento. Una fonte delle Nazioni Unite parla di vittime in massa. Le forze israeliane hanno tagliato fuori i principali ospedali dalla parte meridionale di Gaza, al di sotto dei quali, secondo Israele, scorrono i tunnel dei miliziani, che chiaramente, perché non si possono giustificare in altrimenti. In risposta alle domande sul vasto incendio nel centro di accoglienza, l'agenzia umanitaria dell'ONU per i palestinesi, l'esercito israeliano, appunto, ha risposto che l'area era una importante base di militanti, di civili. Fonti vicine al gabinetto di guerra israeliane sostengono che la brutale pressione militare su Gaza ha lo scopo di costringere Hamas ad accettare il negoziato senza fare capricci. Ma i mediatori arabi sostengono che al contempo più si colpiscono indiscriminatamente i civili e più Hamas alzerà il prezzo del rilascio dei 136 ostaggi. Quasi 30 tra questi, in realtà, secondo l'intelligence, sono morti, travolti dai combattimenti o uccisi dai secondini fondamentalisti, che in qualche caso se ne sarebbero sbarazzati prima di ripiegare in fretta verso posizioni più al riparo dal tiro israeliano. E nella parte conclusiva E sui tavoli del governo è arrivata l'ultima rilevazione del PIS Index dell'Università Tel Aviv. Nonostante il calo dei sondaggi, meno del 15% degli israeliani dice di fidarsi del premier. Il 94% degli ebrei e l'82% della popolazione totale di Israele la pensa che le forze di difesa israeliane abbiano usato la giusta quantità di potenza di fuoco a Gaza. Tre quarti di tutti gli israeliani ritengono che il numero di palestinesi vittime della guerra sia giustificato. Dopo il massacro di Hamas, che ha brutalmente ucciso 1200 persone il 7 ottobre e vanificato ogni percorso di cooperazione tra i due popoli, rilanciando la campagna per la distruzione di Israele. E con questo appunto concluderei questa parte di rassegna stampa. Mi prenderei un momento di pausa e poi torniamo con le cronache locali. Allora, in attesa che la radio si popoli, perché fra poco ospiteremo il redazionale dell'Assemblea di Autodifesa dagli Sfratti come settimana scorsa e come ogni giovedì da qui al prossimo mese, e leggiamo la cronaca di Roma della Repubblica. Alberghi su Airbnb, prove di accordo giubilari, il record del 2023, anno d'oro, 21 milioni di arrivi. È tregua tra Federalberghi Roma e Airbnb per il giubileo, si ipotizzano addirittura una collaborazione per creare sul portale statunitense e dedicato più alle case vacanze una sezione speciale per gli hotel. I due pianeti così lontani ora sembrano allinearsi su una stessa orbita che gira intorno al 2025, l'anno santo. Inizia così un dialogo, almeno a parole. Prima ci lanciavamo i missili, adesso si apre una nuova era, commenta il presidente di Federalberghi Roma. che nella 20ª edizione dell'Albergatore Day a Parco dei Principi, a cui immagino tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici abbiano partecipato, ha unito tutti gli enti istituzionali per un confronto sul tema del turismo e degli affitti brevi. Il comune con il sindaco Gualtieri e l'assessore al turismo Alessandro Onorato, il governo con il consigliere del ministro del turismo, insomma, riporta tutti i partecipanti. E soprattutto per la prima volta Airbnb, rappresentata da Valentina Reino, responsabile politiche pubbliche e relazionali e relazioni istituzionali. Sul passato è stata tracciata una linea, l'obiettivo comune è prepararsi al meglio per il giubileo, la sfida per eccellenza. La decisione di invitarci a partecipare a questa giornata è stata coraggiosa e non scontata. In realtà già diversi associati sono presenti sul nostro portale a Roma. Tornando alle linee generali della prima pagina, la fotonotizia è dedicata a Garbatella e ad Amedeo Ciaccheri. Amedeo Ciaccheri, 5 anni di Garbatella, un racconto a più voci, e a questo sono è dedicata anche la seconda pagina. Sulla destra, medici e infermieri, la carica degli inidonei nella lista nera ospedale per ospedale. E poi ancora c'è l'inchiesta di Giuseppe, articolo di Giuseppe Scarpa, voleva corrompere D'Amato, Angelucci davanti ai PM. Poi quello che leggevamo prima dal manifesto, le dichiarazioni della comunità ebraica, vietare il corteo antisemita del giorno della memoria, a pagina 4. E infine l'evasione fiscale, Sgarbi pagherà per virgolettato il giardino delle fate, ancora a pagina 4. E poi la mostra, gli ebrei romani venduti ai nazisti, le storie al portico d'Ottavia, appunto ci si prepara alla giornata della memoria. E per quanto riguarda invece pagina 4, appunto, la comunità ebraica invita a vietare il corteo che ci sarà il 27 gennaio qui a Roma. Polemica per la frase di Primo Levi usata dalle organizzazioni palestinesi per lanciare il raduno. E poi sempre a pagina 4, liceo Tasso al via i consigli per le sanzioni degli studenti. Sono ufficialmente partiti i consigli di classe al liceo Tasso, composti da genitori, studenti, docenti e il dirigente scolastico Paolo Pedullà. Dovranno combinare la seconda delle due sanzioni previste dal regolamento di disciplina d'istituto per l'occupazione. Dopo i 5 in condotta fioccati nella pagella del primo trimestre, è quindi ora della sospensione. Si parla di 10 giorni, dei quali 2 a casa e il resto a scuola, poi di attività utili per la comunità scolastica e infine della lettura di un libro sulla democrazia, dal quale dovrà essere prodotto un elaborato scritto. Madonna, cioè io mi sparerei. I consigli andranno avanti fino all'8 febbraio e coinvolgono le classi che frequentano i circa 170 tra studenti e studentesse che nella notte tra il 4 e il 5 dicembre hanno occupato il liceo, che poi hanno frequentato i corsi Funzionano così: i ragazzi e le ragazze coinvolte possono chiedere al consiglio di essere ascoltati per dire la loro ed esporre le ragioni che li hanno portati a partecipare alla mobilitazione. Poi i membri più il prese si riuniscono e valutano. Che stanno facendo un processo, cioè, per delle occupazioni dei licei. L'indicazione data dal dirigente Pedullà consiste nel evitare il più possibile disparità tra classi, con l'obiettivo di rendere le sanzioni il più omogenee possibile ed evitare una nuova polemica, magari per disparità di trattamento. Dai primi consigli emerge un altro dettaglio: le disparità delle gare, con l'obiettivo di rendere le sanzioni più dai primi consigli, con tutta probabilità gli organizzatori delle occupazioni non riceveranno giorni di sospensione in più rispetto a chi ha passato barricate barricato dentro scuola non solo un pomeriggio. Il preside Petullah e i professori dei giorni scorsi avevano incassato l'endorsement del ministro dell'istruzione Valditara e di Matteo Salvini, leader della Lega, vice premier, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Cioè praticamente non fanno quello che sono arrivati, l'unico gradino che non hanno scavalcato oltre a quello del, cioè per analogia del codice penale, è quello di punire di più gli organizzatori invece dei partecipanti, cosa che il codice penale ci tiene tanto. Per il resto appunto pare un processo a tutti gli effetti. Sono le 9:56 e si sta appunto cominciando a popolare la radio. Io allora concluderei così la rassegna stampa, vi lascerei ancora un po' di musica e torniamo in voce fra poco. E torniamo in voce fra poco.
I need no soft lights to enchant me for love. Only if you only grant me the right to hold you ever so.